Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuova seconda fumata nera dalla Cappella Sistina. Il conclave non ha ancora eletto il nuovo Papa. Altri due scrutini oggi pomeriggio. 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In Germania per la prima volta oggi giorno festivo. Cerimonia in corso al Bundestag. In Ticino condannato per aver tentato di abusare di una 14enne. L'uomo è uno di quelli agganciati dai cosiddetti minorenni giustizieri. Rischio siccità. Berna lancia un nuovo sistema nazionale di allerta precoce. Aiuterà cantoni e comuni a pianificare meglio le misure. Iniziamo dunque andando a Roma, dove è ancora fumata nera la seconda giornata di conclave per eleggere il nuovo pontefice che dovrà succedere a Papa Francesco. Si è aperta dunque con un altro nulla di fatto e nel pomeriggio sono previste altre due votazioni. Allora andiamo dalla nostra corrispondente Anna Valenti in diretta da Città del Vaticano.
Sì, ancora niente nuovo Papa. La fumata nera di poco prima delle 12 ci dice che ancora non c'è intesa tra i 133 cardinali elettori. Dunque nemmeno alla terza votazione, perché ricordiamo che questa mattina c'è stata un'altra votazione, la prima di cui non abbiamo visto la fumata. Perché non viene mostrata a meno che non sia bianca, evidentemente anche questa è anche lei è stata nulla di fatto, quindi alla terza votazione non abbiamo ancora un Papa. Ora aspettiamo di capire cosa ci attende attorno alle 17:30, quando è prevista appunto la prossima votazione. Non la vedremo soltanto quella della sera finale, a meno che alle 17:30 non ci sia fumata bianca. Ecco, diciamo che tuttavia, malgrado la fumata nera, c'è comunque una buona notizia, perché stavolta i 133 cardinali sono stati puntuali nel voto, a differenza di ieri sera, dove la prima fumata è arrivata a un'ora circa di ritardo rispetto al previsto a causa delle meditazioni introduttive troppo lunghe del cardinale che canta la messa e al fatto che i neofiti hanno dovuto prendere un po' confidenza con le procedure che non conoscevano. Ecco, la buona notizia è che oggi il timing è stato rispettato.
Oggi insomma c'è più puntualità. Anna, è tutto segreto, noi non sappiamo che cosa sta accadendo nel conclave, quali sono le alleanze che si stanno formando. Si è parlato molto di conservatori e progressisti, ma ci sono altre alleanze?
Allora, da quello che ho capito parlando con cardinali, prelati ed esperti in questi giorni, diciamo che la divisione tra progressisti e conservatori è forse meno netta di quanto non ci sembri. Diciamo che non ci sono dei veri e propri partiti, ma si parla di eventuali sensibilità, no? Su alcuni temi. Una cosa interessante in questo conclave di cardinali a maggioranza creati da Francesco è che una trentina di loro circa sono appartenenti a ordini religiosi, insomma quelli che chiameremmo frati. Ecco, sono una trentina, i più rappresentati sono francescani, salesiani, ma ci sono anche carmelitani, agostiniani. Ecco, sono chierici in genere molto sul terreno, sono dei pastori che spesso hanno lavorato anche in terre lontane, in condizioni difficili. Ne cito uno su tutti, il francescano Pizzaballa, che tra l'altro è uno dei papabili. Ecco, questi frati hanno esigenze e visioni più simili, diciamo, tra di loro, e dall'altra parte invece ci sono i cosiddetti curiali, ossia i cardinali a capo di dicasteri importanti della Curia Romana, che comunque lavorano qui a Roma e che hanno svolto ruoli di governo, diciamo, nella Chiesa.
Ecco, questa frattura, chiamiamolo così, che ci hai appena descritto, questa differenza, meglio, come potrebbe influenzare il voto?
Allora, la discussione che sta impegnando ora i cardinali, ma la Chiesa tutta, è se dopo Francesco sia meglio avere un pontefice che porti un po' di tranquillità, chiarezza e magari restituisca un po' più di importanza al governo della Chiesa, alla collegialità, ma anche al funzionamento proprio della macchina. Ricordiamo che i cosiddetti prelati curiali sono stati ridimensionati nel pontificato di Francesco, che tra l'altro era un gesuita. Sono stati introdotti ad esempio molti laici e la riforma della curia ha previsto anche un taglio, diciamo così, dei mandati. Ecco, i curiali potrebbero voler vedere rappresentate anche le loro esigenze. Pietro Parolin, in questo caso, che è stato braccio destro di Francesco ma anche grande conoscitore appunto della macchina vaticana, per questo è uno dei favoriti. Ma ripeto, questa è soltanto un'ipotesi di chiave di lettura e vedremo se questo zoccolo duro, diciamo così, dei frati, che sono molto diversi da loro comunque, può avere un ruolo negli equilibri e nel determinare il nuovo nome del nuovo Papa.
E noi siamo dunque in attesa di una fumata bianca che potrebbe arrivare questa sera o forse no, lo sapremo più tardi. tardi. Grazie Anna Valenti in diretta da Roma. Noi sempre in diretta ci spostiamo in Germania, dove viene celebrato oggi l'80° anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla capitolazione incondizionata del regime nazionalsocialista, firmata appunto nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1945 a Berlino. Dal 1990 questa ricorrenza viene festeggiata in Germania come giornata della liberazione e per la prima volta in assoluto è un giorno festivo nella capitale tedesca. Siamo collegati ora in diretta con il nostro collaboratore appunto dalla Germania, Walter Raue. Walter, da pochi minuti è iniziata la cerimonia ufficiale in occasione di questo anniversario al Bundestag, il Parlamento federale. Che cosa ha detto, che cosa sta dicendo il presidente Frank-Walter Steinmeier nel suo atteso discorso?
Sì, Steinmeier sta sottolineando innanzitutto il significato profondo di questa ricorrenza, che questa data venga celebrata infatti anche in Germania come una giornata della liberazione, cosa giusta, cosa conseguente, anche se non, se a prima vista non del tutto ovvia. Basta ricordare, lo ha fatto Steinmeier, che per la Germania è stata liberata da altre forze armate e per molti, molti anni, per decenni, una buona parte della società tedesca considerava questa data come un giorno della disfatta e non certo della liberazione, ha detto Steinmeier, che si è anche soffermato sull'importante ruolo svolto allora nel 1945 dall'Armata Rossa dell'allora Unione Sovietica. Fu questa in fondo a liberare il campo di sterminio nazista di Auschwitz e a liberare anche Berlino dopo settimane di assedio, ha detto il presidente. Dobbiamo la nostra libertà di oggi anche alle truppe alleate di allora, all'Armata Rossa Sovietica, ovviamente però anche agli americani, agli inglesi e ai francesi. Steinmeier ha però ricordato che nelle file dell'Armata Rossa lottavano allora anche moltissimi soldati ucraini, una precisazione importante vista l'attuale guerra iniziata dalla Russia in Ucraina, che viene giustificata dal Cremlino come un proseguimento addirittura della lotta contro il fascismo.
Ecco, dunque anche quest'anno fa discutere in Germania il ruolo della Russia nelle celebrazioni. I rappresentanti di Mosca non sono stati invitati alle commemorazioni ufficiali, giusto?
Sì, la cerimonia in corso al Bundestag qui a Berlino, non sono stati invitati gli ambasciatori della Russia e quelli della Bielorussia, questo proprio per via della loro guerra di aggressione contro l'Ucraina. Una scelta però criticata da alcuni, ad esempio dal partito della sinistra radicale della Die Linke, che giudica come sbagliato e anche di cattivo gusto di escludere dalle commemorazioni una parte di quelle nazioni che 80 anni fa contribuirono in modo decisivo a liberare la Germania e il mondo dall'incubo del nazismo. Il Die Linke, ma anche alcuni storici, hanno ritenuto giusto il fatto di non aver invitato l'ambasciatore russo, ma sarebbe stato forse opportuno coinvolgere al suo posto rappresentanti della società civile russa, anche dei dissidenti o di veterani di guerra, associazioni culturali dalla Russia o altri. Non sono stati russi ad invadere oggi l'Ucraina, bensì il loro folle presidente Vladimir Putin, ha dichiarato in una nota il partito Die Linke.
Grazie Walter. Walter Raue in diretta da Berlino. E a Mosca le celebrazioni dell'80° anniversario della vittoria degli alleati saranno domani. Per l'occasione ci sarà anche il presidente cinese Xi Jinping, che è arrivato a Mosca e stamane ha incontrato al Cremlino Vladimir Putin. Stando a quanto riportato da varie agenzie di stampa, i due leader hanno manifestato l'intenzione di rafforzare i loro legami, la mutua assistenza, la cooperazione, legami che, ha precisato Putin, vanno a vantaggio dei popoli dei due paesi e non sono contro nessuno. Ora la crisi fra India e Pakistan. L'esercito di Islamabad ha dichiarato stamane di aver abbattuto oltre 20 droni e che ogni azione da parte di Delhi riceverà una risposta molto determinata. I due paesi hanno chiuso vari aeroporti, fra cui anche importanti scali internazionali, cosa che fa presagire un'imminente escalation. Da Mumbai gli aggiornamenti con Chiara Reed.
Ore di incertezza e tensione in India, soprattutto al nord, dove le scuole sono rimaste chiuse e la gente invitata a rimanere a casa. Risponderà il Pakistan alla pioggia di missili che due notti fa dall'India ha colpito 9 località nel suo territorio? Questa è la domanda. L'India ha ordinato esercitazioni sparse in tutto il paese per ricordare alla popolazione di stare in allerta, ma il nodo della questione è se il Pakistan ritenga di avere già risposto abbastanza. Secondo Islamabad, 5 caccia indiani, 3 nuovissimi Rafale francesi e 2 di fabbricazione russa sarebbero stati abbattuti. Questa sarebbe una vittoria notevole che, insieme agli intensi scambi di artiglieria lungo la linea di confine, potrebbe bastare come ritorsione. Ma Nuova Delhi nega risolutamente niente. E anzi, ieri, dopo che il quotidiano The Hindu ha pubblicato un post su X sui tre Rafale abbattuti, è stato costretto a ritirarlo e oggi nessuno dei quotidiani pubblica questa notizia. Insomma, l'India cerca di controllare la narrazione e i giornali e i media obbediscono. Tutti oggi hanno titoli cubitali che cantano vittoria per un'azione di vendetta giusta e meritata. Gli attacchi erano mirati, colpiti 9 campi di terroristi e nient'altro. In Pakistan è una storia uguale e contraria. L'India, che li accusa di aver armato la mano dei terroristi, colpisce cittadini innocenti. Ma l'aviazione del Pakistan, dotata di nuovissimi caccia cinesi Chengdu, avrebbe preso il sopravvento. Questo non è difficile da credere. I loro piloti hanno esperienza contro la guerriglia militare ai confini con l'Afghanistan, mentre l'India fa fatica a formare i piloti per i Rafale. Se il Pakistan risponderà nelle prossime ore, l'India ha già detto che, se questa risposta andrà oltre target prettamente simbolici, colpendo al cuore, allora dovrà reagire.
In Ticino, ora, dove stamattina è stato condannato un uomo che aveva tentato di avere un rapporto sessuale con una 14enne adescata online. Presentandosi nell'appartamento di un'amica di lei, nel Luganese, l'uomo aveva però capito di essere rimasto a sua volta vittima di un'imboscata. Era stato picchiato da una banda di giovani che lo stava aspettando, banda che da un po' di tempo dava la caccia ai pedofili in Ticino. Per noi a Palazzo di Giustizia c'era John Robbiani.
Il caso dei minorenni giustizieri era emerso in autunno. Un primo processo era stato celebrato un po' in sordina prima che tutta questa vicenda venisse alla luce pubblicamente, il secondo invece questa mattina. In aula un 60enne residente in Ticino che attraverso una app di incontri chiamata Lovu aveva tentato di anzitutto scambiarsi fotografie osè con quella che pensava fosse una ragazzina di 14 anni, così perlomeno le aveva detto lei. Una ragazzina di 14 anni chiamata Nicole. L'uomo però insiste e incontra Nicole in un appartamento di proprietà di un'amica di lei. E allora cosa succede? L'uomo entra, si siede su un divano e dalla stanza di fianco spuntano 9 ragazzi, un maggiorenne e 8 minorenni. Tra di loro anche colui che online si era finto Nicole. Lo picchiano, lo insultano, gli radono perfino le sopracciglia con un rasoio elettrico, gli fanno dire di essere un pedofilo e pensano di filmarlo. Così, del resto, hanno visto fare in alcuni video online di altri gruppi di giustizieri. A questa banda sono attribuiti almeno una ventina di altri casi. Questo appunto era il loro modus operandi. Attraverso delle app di incontri attiravano maggiorenni, alcuni anche in Italia e alcuni che dall'Italia sono venuti in Ticino apposta per incontrare minorenni per poi umiliarli. Almeno una ventina sono i casi tra quelli riusciti e quelli tentati in Italia e in Ticino. La magistratura dei minorenni, tra l'altro, non ha ancora chiuso del tutto il dossier. Mentre per quanto riguarda gli adulti, in Ticino è previsto prossimamente un processo in pretura penale. Al processo di oggi l'uomo era accusato di atti sessuali con fanciulli e pornografia. Era reo confesso ed è stato condannato con rito abbreviato a 10 mesi sospesi.
Periodi di siccità sempre più prolungati con conseguenze ambientali, sociali, economiche. Anche la Svizzera li subisce e Berna ora corre ai ripari dotandosi di un sistema nazionale di individuazione precoce e di allerta che permetterà a cantoni e comuni una migliore pianificazione e l'introduzione di misure concrete. Alessio Vronelli ne ha discusso con Mauro Veronesi, capo dell'Ufficio per la protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico del Canton Ticino. Sentiamo.
Situazione siccità in Svizzera molto eterogenea, diversa da regione a regione, da periodo a periodo.
Sì, il concetto di siccità è molto ampio, è declinato in vari modi. Quando noi pensiamo alla siccità, a meno in Ticino, pensiamo soprattutto all'approvvigionamento in acqua potabile e all'agricoltura. Però ci sono vari aspetti che forse si vedono di più in altri cantoni, come il trasporto via nave, ecco, di merci. Penso al Reno, quando il livello del Reno è molto basso, queste navi non possono più passare. Quindi il concetto di siccità che è stato sviluppato in questa piattaforma presentata oggi considera anche questi aspetti particolari, quindi proprio un'integrazione di tutto quello che coincide con la mancanza di acqua.
Una piattaforma nazionale, quali i vantaggi?
Tutti parlano la stessa lingua e soprattutto è una piattaforma che ha una base scientifica molto solida. integra una serie di indicatori in un unico indice, e questo è estremamente importante per la comunicazione.
È una piattaforma con informazioni elaborate in modo uniforme sull'attuale situazione della siccità nelle varie regioni svizzere, con un'integrazione mirata delle reti di misurazione dei modelli di previsione esistenti con nuove informazioni basate su dati satellitari e previsioni a lungo termine. La Confederazione però raccomanda, Mauro Veronesi, cantoni e comuni decidono.
I cantoni sono al fronte, ma diciamo che prendono le decisioni sono i comuni, ecco. E sono loro che dovrebbero fare maggior uso di questo indice che è stato sviluppato. In Ticino abbiamo nel 2023, con l'Associazione Acquedotti Ticinese, abbiamo creato un sistema di livelli di siccità che vengono introdotti man mano che l'acqua, diciamo, viene a mancare, ecco. Il problema era come far partire, come scatenare queste limitazioni, e questa piattaforma di cui si è parlato oggi ci viene proprio in aiuto, perché definisce delle soglie che, quando vengono superate, fanno sì che vengano inserite o attivate delle limitazioni d'uso.
Entrato in funzione oggi, nei prossimi anni il sistema verrà migliorato e potenziato in modo mirato.
Il commercio dell'abbigliamento di seconda mano in Svizzera è in crescita. Solo sul portale ricardo.ch negli ultimi 2 anni l'aumento è stato del 31%, una tendenza positiva ma non sufficiente per risolvere il problema del consumo di fast fashion, la moda usa e getta, pure lei in crescita. Da qui la petizione lanciata dall'organizzazione non governativa Public Eye. Ce ne parla Manuele Ferrari.
I numeri sono impressionanti, spiega l'esperto del settore tessile di Public Eye, David Achfeld.
In Svizzera ogni anno circa 100.000 tonnellate di vestiti usati ancora in condizioni buone sono buttati via, e per questo abbiamo uno spreco di risorse.
Capi che vengono inceneriti o esportati, e anche a questa seconda possibilità è legato un problema.
I servizi di collezione come Tex e Teltex sono solamente al limite, perché la qualità di prodotti che vengono buttati via diminuisce.
Una conseguenza, stando a Public Eye, dell'aumento dei prodotti a basso costo acquistati su piattaforme online come Shein o Temu, che stanno inondando il mercato europeo. All'esperto facciamo notare che in Svizzera la vendita di vestiti di seconda mano è però in crescita.
È vero che ci sono fortunatamente delle persone che resistono alla fast fashion e comprano solamente o più seconda mano, ma se guardiamo alle statistiche, la parte di vestiti usati che è riutilizzato in Svizzera e non esportato e non bruciato è veramente piccolo piccolo.
Da qui la petizione lanciata da Public Eye per la creazione di un fondo per la moda. Tradotto nella pratica, ancora David Achfeld.
Un fondo dove tutti gli attori che vendono prodotti di fast fashion pagano una certa tassa per ogni prodotto che mettono nel mercato, e questa tassa sarà ridotta se i prodotti sono più buoni, più sostenibili.
Soldi da utilizzare poi per finanziare una transizione nel settore dell'abbigliamento, rendendolo più sostenibile, ad esempio incoraggiando la produzione ecologica e di qualità o la riparazione degli abiti.
E con questo è tutto, per quanto ci riguarda vi auguro un buon pomeriggio, c'è lo sport.